Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signoretti.
Anche questa sera in diretta dallo studio 3 di Via Oleario 5, Radio Popolare Milano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, stasera abbiamo una bella sezione hacking, privacy violata, cose
ransomware.
Ransomware, ci divertiamo abbastanza. Poi dedicheremo due minuti, ma proprio due minuti, al down di Facebook e Instagram, perché vabbè, ne stanno parlando più o meno tutti. Solita sezione intelligenza artificiale che non... Vabbè, e il nostro consueto, la nostra consueta rubrica su Elon Musk, che vabbè però rimbalza anche sulla questione Facebook e Instagram.
Sì, 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 tutto torna, il cerchio si chiude.
Il cerchio si chiude. Allora, come al solito però adesso stacchiamo un attimo con un brano e di solito i brani di Doppio Clic sono selezionati sulla base di quello che è successo a livello di attualità. Questo no, semplicemente è bello. Aquanaru, il brano si intitola Poetry, How Does It Feel?
If love had a sound, this would be that sound. Love, love, we would be the band to play it. My ghetto butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make-believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue. A sting attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do. You. Hey, I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point in place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation.
this is poetry.
Attacco morbido questa sera, doppio click. Allora, do i credits, perché i credits bisogna darla. Perché questa canzone l'ho messa perché l'ho sentita o sabato o domenica, l'ha messa il buon Andrea Cegna in trasmissione in una playlist dedicata all'8 marzo, senza apostrofo naturalmente, e l'ho recuperata perché Paolo la conosceva e poi è partita con Sundowned e l'ha pescata.
Un bellissimo pezzo.
Ma noi ora andiamo a vedere che è successo questa settimana partendo da un po' di casini. Allora, partiamo così, ce lo leviamo di torno subito col down di Facebook e di Instagram. Oggi per circa 120 minuti non si poteva accedere ai social network, nemmeno a Threads, anche se non se ne è accorto
nessuno.
Vabbè, siamo due carogne. E cos'è successo? Non ne abbiamo la minima idea, perché dalle parti di Meta si sono limitati a dire che c'erano dei problemi tecnici. Opinione mia, doveva essere un problema semplicemente di gestione dei login, perché perché io ho fatto un po' di esperimenti oggi per vedere che diavolo stesse succedendo, e una cosa di cui mi sono accorto che in Threads dallo smartphone non riuscivo a entrare dove ho un account, mentre dal PC, entrando senza l'account, perché Threads questa cosa permette di farla, è carina.
È ancora in fase promozionale, diciamo.
Sì, forse è l'unica cosa carina che ha quel social network. Si entrava tranquillamente e si vedeva tutto. Quindi il problema era il login. Non so, come l'hai vissuto questi minuti?
Allora, prima di tutto confermo che probabilmente è una questione di login. Anch'io stavo facendo varie cose per un articolo che stavo scrivendo sul Digital Markets Act, e quindi ho detto, va, proviamo ad aggiornare. Quindi mi sono sloggato, rilogato, non funzionava più nulla. E ho detto, ok, è il Digital Markets Act, è entrato in funzione, non funziona più niente. In verità no, probabilmente è una questione di login. Io li ho vissuti bene, nel senso, ho detto, Facebook non funziona, ok, Instagram non funziona, ho detto, però fermi un secondo, WhatsApp funziona, sì, ok, allora va bene tutti, ma mi ha colpito come comunque periodicamente capita che per un'ora, due ore, quello che è, i social network vadano in down per qualsiasi ragione, succede. Problemi tecnici, succede, ma si scatena il panico. E anche nel mondo fisico, stavo venendo a Mamusca, in via d'Avanzati, dove io e Marco facciamo la nostra riunione di redazione prima di venire in radio, e mi passano davanti due signore, tra l'altro anche abbastanza attempate, che stavano dicendo: ma insomma è da 2 ore che Facebook non funziona, Instagram non funziona.
Fascisti.
Il panico sotto la pioggia perché nei social network non vanno, incredibile.
Beh, io segnalo che intanto tutti naturalmente si sono riversati su X, come ex sempre. Twitter come sempre, dicendo: ma anche a voi non funziona. Sì, ho capito, 5 milioni di messaggi così. Uno che mi ha fatto impazzire però è Elon Musk, a sto giro non metto la sigletta ora, però la mettiamo dopo, che ha semplicemente scritto: se state leggendo questi post vuol dire che i nostri server sono online.
E una volta ogni tanto funzionano anche i server. Comunque è bellissimo che la funzione di X, ma anche quando era Twitter, è quello
è il
che
backup.
Non funziona Facebook e Instagram, le persone vanno su Twitter per chiedersi: ma non funziona davvero Instagram? Vabbè, sì,
è fantastico, è il backup. Allora, passiamo a cose più serie e passiamo a una bomba orologeria che non sappiamo quando esploderà, perché il primo giro l'ha saltato. Allora, cos'è successo? Beh, che uno dei maggiori gruppi di cybercriminali specializzati in ransomware, che abbiamo spiegato 2000 volte cosa siano, ma siccome siamo precisi lo rispieghiamo. Cioè sono quei pirati informatici che colpiscono organizzazioni, aziende, vanno a crittografargli tutti i dati, glieli rubano e poi chiedono un riscatto per dargli la chiave per decodificare i dati e quindi far ripartire il computer, ma soprattutto chiedono un secondo di solito riscatto per non rendere pubblici i dati. Allora, il gruppo Lockbit è un gruppo russofono, perlomeno, non sappiamo se siano proprio russi. Sono estremamente celebri, considerate che il governo degli Stati Uniti ha messo una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa del leader, che il cui nickname è Lockbit Soup, il quale è anche un po' un cialtrone.
Sì, no, è un, così, è una, un guascone.
È un guascone, e siamo già entrati,
in
area Treccani, sì. Perché? Perché quando ha ricevuto questa notizia ha detto: ah, ok, se qualcuno riesce a scoprire la mia vera identità, prende 10 milioni di dollari dagli Stati Uniti e 20 milioni da me, perché li pago se riuscite a sgamarmi. Vabbè, cosa ha fatto il gruppo Lockbit? Ogni tanto, oltre ad aziende, organizzazioni varie, colpisce anche le amministrazioni locali. Però ha colpito in particolare tutte le realtà amministrative di la contea di Fulton in Georgia, Stati Uniti, da non confondere, come ha fatto qualcuno, non mi ricordo,
sì.
Biden, come solito, probabile, vabbè.
È l'indiziato numero uno, è lui.
Esatto, ah no, no scusa, è un'altra roba, ma ne parliamo un'altra volta di questa cosa. Vabbè, hanno rubato tutti i dati, compresi i dati del tribunale della contea di Fulton. Ora, la cosa non dovrebbe essere una grande notizia, non fosse che la contea di Fulton è quella che sta portando avanti la causa nei confronti di Donald Trump per aver cercato di sovvertire il sistema democratico statunitense.
Robine
da zero. Quindi potenzialmente abbiamo, diciamo che il worst case, la peggiore ipotesi, è che ci siano dei pirati informatici russi che in questo momento hanno tutto il fascicolo giudiziario del procedimento di Donald Trump.
Pensa che bel momento per così, per l'ecosistema democratico statunitense.
Considerato poi che oggi è il Super Tuesday,
tra l'altro,
il giorno delle mega primarie, e che da qui a novembre ci sono le elezioni presidenziali. E ricordiamo, immagino che ascoltatori e ascoltatrici, siccome ascoltate esteri, lo sapete, e Roberto Festa l'ha spiegato più di una volta, la battaglia dei legali di Donald Trump sostanzialmente è quella di spostare questo processo a dopo le elezioni, in modo che non vengano fuori eventuali scheletri nell'armadio.
No, certo.
Allora, cos'è successo? Cerco di farla breve perché la storia è un po' complessa. Il 14 di febbraio, in pratica, Lockbit pubblica, e questa è molto carina, il nome della contea di Fulton sullo Shame Site, che è il sito in cui, sul dark web naturalmente, i pirati informatici mettono l'elenco di tutte le loro vittime, mettendo anche un countdown, un conto alla rovescia, prima, che indica il momento in cui verranno pubblicati i documenti. Questo il 14 di febbraio, no, il 13 di febbraio. Il 14 di febbraio tutti si rendono conto di questa cosa. 2 giorni dopo il nome sparisce, e di solito quando sparisce cosa significa?
Che hanno pagato.
Esatto, ma dalla contea di Fulton negano. E il 19 di febbraio un'operazione congiunta di Europol, NCA, la National Crime Agency britannica, e FBI porta al sequestro di 34 server, 1440 account di posta elettronica usati dal gruppo Lockbit.
E l'arresto di un paio di persone.
Sì, che poi si scoprirà, non sono si vede.
Okay.
Pubblicano comunicato stampa dicendo: abbiamo smantellato Lockbit, grande vittoria, eccetera. Quattro giorni dopo arriva una lettera del nostro simpatico Lockbit Soup, il quale dice: hanno arrestato due poveri disgraziati che non c'entrano praticamente niente con me, che riciclavano il denaro.
Ah, ok.
Cioè, no, la lettera è carina perché è un delirio totale. Fra l'altro lui è anche un mezzo nazi. Vabbè. Io i documenti ce li ho ancora, avete tempo per pagare entro il 2 marzo, se no pubblico tutto. Il problema è che il 2 marzo è passato. Io sto monitorando la qualunque in giro, non è successo niente. Secondo me o stanno contrattando,
che è possibile,
oppure aspetta di ricontrattare sotto novembre, che
sarebbe ancora meglio.
Allora,
che ci sia una, ovviamente la contea ha negato il fatto che ci sia una contrattazione in atto, ma questo lo fanno sempre, come sempre accade, no, con i riscatti, lo sappiamo anche al di fuori del mondo digitale, lo si nega, poi quello che sta succedendo in verità lo si può supporre. È anche possibile che magari stia aspettando che la faccenda si scaldi ulteriormente per far valere ancora di più le sue armi, i suoi assi nella manica. Quello che è certo è veramente quanto è diventato ormai fondamentale sapersi difendere da attacchi ransomware, nel momento in cui un gruppo addirittura probabilmente russo, comunque il cui nucleo originario è russo, riesce a mettere le mani su dei documenti segreti che hanno a che fare con l'ex presidente degli Stati Uniti e il suo tentativo di sovvertire la democrazia. È una cosa che ormai sembra quasi normale, parlando di ransomware, di cybercriminalità. In verità è una roba da film di spionaggio.
Sai chi non vorrei essere io? Il responsabile di sicurezza della contea di Falco.
In generale io non vorrei essere responsabile di sicurezza di nessun dipartimento, di nulla, di nessuna azienda, perché non va mai a finire bene quel ruolo lì.
È vero. E passiamo invece a un'altra vicenda legata al... Dobbiamo già correre, maledizione. Certo. Sempre legata a attacchi informatici, in questo caso un attacco informatico buono, finalmente. Cosa sta succedendo? Che un hacker, in questo caso si chiamano hacker etico, sta in buona sostanza violando una marea di stampanti 3D, perché è venuta fuori una vulnerabilità. Nessuno la stava correggendo, stava pecciando, quindi lui cosa ha cominciato a fare? A violarle sistematicamente e sostituire il file delle istruzioni con un file che si chiama Hacked Machine _readme.
Che ti informo. No, e questa tra l'altro è un'azione classica che fanno gli hacker, i cosiddetti white hat hacker, cioè quelli appunto, quelli etici, ovvero scoprono delle vulnerabilità, ma le scoprono al solo scopo di informare l'azienda che c'è una vulnerabilità che mette a rischio gli utenti. Se poi l'azienda non reagisce, non risponde, non ripara il bug, non ripara la vulnerabilità, allora loro, come diciamo extrema ratio, come forma estrema, divulgano la vulnerabilità, e a quel punto ovviamente diventa un rischio, perché possono sfruttarla anche gli hacker malevoli. Tra l'altro va sottolineato come per l'ennesima volta si tratti di un'azienda cinese, quella che produce queste stampanti. Adesso purtroppo mi sfugge il nome, ma lo recuperiamo in
Anycubic 3D.
Perfetto, è una delle principali aziende produttrici di stampanti 3D al mondo, e sappiamo che l'intero pianeta è fondamentalmente circondato da dispositivi della Internet of Things connessi a internet di produzione cinese, che sono solitamente i meno sicuri e più vulnerabili al mondo. E quando poi ci si mettono gli hacker, quelli che tipo vogliono fare gli attacchi di DOS, hanno a disposizione delle armate infinite con cui mandare KO anche la rete internet statunitense, come è avvenuto qualche anno fa.
Poi magari su sta cosa faremo un approfondimento in una futura puntata, perché ho una chicca da questo punto di vista.
Non anticipiamo.
No, non anticipiamo nulla. Senti, andiamo in Canada invece.
Ah beh, bello. Sì.
questa mi ha fatto morire.
Perché parliamo male della Cina e poi
invece in Canada. Allora, Università di Waterloo. Io non sapevo ci fosse Waterloo in Canada.
Sai, sono quei nomi lì riciclati.
Ma non è New Waterloo. Cioè,
New Orleans, di solito funziona così, sì.
Una mattina vanno a comprare le merendine nel loro simpatico... la macchinetta e vedono, è bellissima, se voi cercate su futurism.com The Byte, c'è l'immagine, a me ha fatto ammazzare dalle risate, vedono un messaggio di errore di Windows che però scrive in vendita.vending face recognition app.exe application error.
Che tu dici almeno nascondilo, non mandarmi proprio il messaggio di errore in cui mi dice: ah guarda, c'è il sistema, il programma di riconoscimento facciale sta avendo un errore. Bellissimo, facial recognition.exe.
No, infatti, ma chiamalo B2RX. Allora, cosa hanno scoperto gli studenti terrorizzati da sta roba? Che in pratica quella simpatica macchinetta aveva una webcam, e nessuno glielo aveva detto, che registrava e in pratica identificava tutte le persone per estrarre una serie di dati del tipo genere, età, e collegare tutte queste informazioni alle abitudini di consumo della macchinetta.
L'azienda, tra l'altro, in una brochure o comunque nel materiale commerciale si vanta che attraverso questo sistema riesce ad aumentare le vendite anche del 60%, e noi non abbiamo motivo di dubitarne.
Certo.
Quello di cui abbiamo motivo di dubitare è che, abbiamo parlato male della Cina, ma fossero anche gli Stati Uniti, no, in Canada sia legale, perché mi immagino e mi auguro almeno che sia legale, mettere delle macchinette del caffè, degli snack all'interno di un'università con una webcam che fa riconoscimento facciale, profilazione demografica di genere, magari anche di etnia e di altro, senza avvisare gli studenti di quello che sta avvenendo a scopo commerciale. A me veramente il fatto che certe pratiche non siano ancora illegali o illegali o quantomeno siano tollerate è una cosa che veramente manda fuori di testa. Ovviamente potete immaginarvi quale sia stata la reazione degli studenti quando si sono trovati davanti il messaggio di errore del sistema di riconoscimento facciale e di punto in bianco hanno scoperto che erano spiati all'interno della loro stessa.
Infatti io ho provato a fare una ricerca con Waterloo University Riots, non è venuto fuori niente.
per ora.
Allora, era il momento tipo 10 minuti fa di un brano, vabbè, oggi funziona così. Torniamo a parlare di attualità, perché l'attualità prevede. E qua arriviamo a diciamo una delle peggiori cose. Edizioni PM ha deciso di pubblicare il nuovo libro del generale Vannacci.
E tutti ne sentivamo il bisogno.
Assolutamente, che si intitola, non mi ricordo nemmeno.
Coraggio vince.
Il coraggio vince, vince fra l'altro scritto flippato, quindi vabbè, una roba. Allora, la cosa bella, io vi posso dire che per ora Edizioni PM ha perso tipo 1800 follower su Instagram. Ok. Una serie di insulti nei messaggi. La cosa che però mi ha veramente colpito è che la maggior parte di questi sono librai che hanno detto: sta schifezza da noi non entrerà mai.
Bene.
Allora, Edizioni PM, dedichiamo questa bella canzone di Maxime Skin di qualche anno fa. Il testo, secondo me, dice tutto.
Cover me like a bullet telling. fighting, still frustrating like we get. Dissecting or who analyze an empty heart. Just spitting out some more wet dreams and calling it art. You have the vision, but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing us.
Maxime Skin, le 21:30 sostanzialmente, questa è Radio Popolare, questa è Doppio Click, il brano si intitolava Carmen Quisi. Io mi sono dimenticato di dare tutte le coordinate.
È vero, di solito lo fai in apertura, ma
Sì,
mai...
no, oggi sono andato un po' in crash perché probabilmente ho il sistema di login di Meta. Vabbè, come al solito, email a doppioclick@radiopopolare.it per inviare di tutto. Io chiedo scusa se rispondo con dei tempi biblici, ma come ho già spiegato un paio di volte, ho la casella inondata da comunicati stampa, peraltro inutili, e è difficile trovare quelli degli ascoltatori. Oggi ho risposto alle persone che mi hanno scritto penso ai inizi di febbraio.
Ah beh, ok, non male, sei avanti con i lavori.
No, fra l'altro povera, uno anche che mi chiedeva: ma secondo te questo è un tentativo di phishing o spero l'avesse già risolta da solo prima che gli scrivessi io? Fra l'altro non lo era, quindi meno male, okay. Se no mi sarei sentito in colpa in maniera pazzesca. Invece, per interagire con noi, come al solito, diretta @popolarenetwork.it oppure SMS Telegram al 331 62 14 013. Qualche messaggio è già arrivato. Io non riesco a ricordarmi la citazione di Alessandro cinematografica. Manda un frame in cui c'è Robert Redford, era, me lo ricordo, una rapina clamorosa, ma non, forse era,
aspetta, quello con anche Paul Newman.
Oddio,
non era tipo la stecca o qualcosa del
genere? No, no, quello era la stangata, ma stangata. Era molto più vecchio. Okay. No, questa qua era una roba tecnologica.
Ah, ok.
Vabbè, senti, andiamo a parlare di intelligenza artificiale.
Finalmente.
Perché abbiamo trattato in questa trasmissione il tema del uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole, con il problema che era un'email di un ascoltatore o ascoltatrice che ci chiedeva come si potesse usare decentemente a scuola. Ecco, forse Google ci può spiegare come non usarla decentemente a scuola?
Ma forse sì, nel senso, non è una grandissima novità, tra l'altro è un'applicazione che esisteva già da qualche anno, Photomat si chiama. È fondamentalmente il sogno di qualunque studente o qualunque studentessa che non ha voglia di studiare, diciamo così. Ecco. Fondamentalmente è sufficiente scannerizzare il vostro problema di matematica, fotografare, inquadrare con la videocamera il qualunque problema di matematica, anche equazione di terzo grado, e questa applicazione in tempi rapidissimi vi risolve tutto, ma non solo vi dà il risultato, ve la risolve passo dopo passo. Quindi qualunque compito di matematica che ha a che fare con il liceo scientifico e dintorni è risolto in un click della macchina fotografica. Ora, non è una novità che esistano questi strumenti, questo a quanto pare è semplicemente più rapido e più accurato e riconosce anche le equazioni scritte a mano, quindi non lo puoi fregare
proprio...
neanche se la cosa non è digitalizzata.
Prof, posso andare in bagno un attimo?
Esatto, ed è fatta. Ora, anche per rispondere a quello che chiedeva il professore ascoltatore o ascoltatrice, questi strumenti ci sono, non si tornerà più indietro. Quello che dobbiamo capire, e non è una passeggiata, non è facile, è come gestire l'istruzione e l'arrivo di questi strumenti.
Sì, poi c'è da dire che, come dicevi tu, non esiste da parecchio tempo, nel 2014, una cosa del genere, però adesso è un'app di Google. Quindi, allora, e questo tema qui è quello della facilità con cui si accede a questi software, perché... prima era un po' più difficile, dovevi conoscerne l'esistenza e scaricatelo e installatelo perché hai 200.000 problemi, eccetera, e ce l'hai portata. Stesso problema potrebbe accadere con i nuovi strumenti che vengono integrati in Windows.
Sì, no, ma infatti credo che lo scenario del futuro, ma del futuro immediato, sia semplicemente che noi avremo a disposizione degli assistenti risolvi tutto integrati probabilmente in un'unica app o in un'unica suite di app, come effettivamente sta avvenendo con Microsoft, e che possono fare tutto. Questi strumenti possono essere utilizzati come, appunto, quando, lo dico sempre questa cosa, quando è uscito fuori Google sembrava che fosse la fine dell'apprendimento, perché bastava fare una ricerca per imparare tutto, e poi sappiamo che le cose non sono andate del tutto così, poi degli aspetti complessi, critici ci sono, ma bisogna saperle accogliere e non è alla portata di tutti. Questo forse è un altro tema importante.
Sì, il problema per esempio è, a me questo ragionamento è venuto in mente quando ho visto un articolo che descriveva le funzionalità della, chiamiamola gomma magica, quella che in Photoshop si chiamava la gomma magica, integrata direttamente nel software, cioè Paint, che è il software predefinito di Windows. Allora, prima, per fare dei fotoritocchi, quindi fare dei fake, in buona sostanza, bisognava avere un certo livello di preparazione. Io credo di aver passato degli anni a scrivere su come farli, però con Photoshop, che è un software a pagamento piuttosto complesso da usare, fai le maschere di contrasto, fai un po' di cose. Qua invece due click e hai l'algoritmo che ti cancella qualsiasi cosa e ricostruisce lo sfondo in maniera terribilmente credibile.
È il sogno di Stalin quando voleva togliere l'immagine in compagnia di Trotsky. Lui avrebbe veramente, in verità poi l'ha fatto lo stesso, quindi poco male, perché i deepfake esistono da sempre, ma il problema è quello che dici tu. Ciò che prima aveva una soglia d'ingresso, una barriera d'ingresso abbastanza elevata, e questo limitava gli usi di un certo tipo o gli abusi di un certo tipo di strumenti, ecco, questa soglia adesso sta a zero, e questo vale dai fotoritocchi ai deepfake, a risolvere i problemi di matematica ingannando i professori, qualunque altra cosa. Ora, nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di andare incontro a questi strumenti gestendoli, approfittando dei loro lati positivi e tutto quanto, va tutto bene, ma la questione che si pone è che solo una piccola parte della popolazione, e soprattutto se pensiamo agli studenti, solo una certa fascia di studenti e di studentesse possono utilizzarli nel modo giusto, perché hanno gli strumenti e i loro professori hanno gli strumenti. Per tutto il resto invece si rischia di utilizzarli come semplicissime scorciatoie, e insomma gli effetti collaterali sono parecchi.
Sì, diciamo che il problema, come al solito, è la consapevolezza.
E la disuguaglianza crescente che anche questi strumenti contribuiscono ad aumentare.
Senti, rimaniamo in ambito intelligenza artificiale, perché noi sappiamo che è stata approvata la versione definitiva, poi bisogna vedere come verrà declinata da parte di tutti, eccetera, eccetera, eccetera. L'AI Act, il provvedimento dell'Unione Europea per gestire l'intelligenza artificiale, E uno dei temi, però adesso lo approfondiamo un attimo meglio, è anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da parte delle realtà europee. E c'è il caso di Mistral AI, che è una società francese che nell'ambito dell'AI Act ha avuto un peso.
Ha avuto un gran peso. Questa è una storia molto interessante, perché ovviamente sappiamo l'AI Act, assieme al Digital Market Act, il Digital Service Act,
come avrete capito,
il GDPR,
qui a doppio clic non è che...
No, per carità, però insomma diciamo che l'Unione Europea è all'avanguardia quando si tratta di regolamentare Big Tech e le nuove tecnologie. Ovviamente siamo purtroppo molto meno potenti rispetto a Stati Uniti e Cina quando si tratta di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale e altre forme di nuove tecnologie. Ma magicamente la Francia è riuscita a tirare fuori dal cappello, dal cilindro, Mistral AI, che è una società mica male, potente, forte, di large language model, quindi sistemi in stile ChatGPT. Ora, in fase di definizione dell'AI Act, Mistral ha fatto un forte lobbying verso gli europarlamentari affinché alcune norme dell'AI Act venissero, come dire, ammorbidite per non penalizzare, non limitare le potenzialità soprattutto economiche e soprattutto di libertà di sviluppo di questo sistema Mistral. E ha fatto tutta questa attività di lobbying dicendo noi possiamo essere i campioni europei, quelli che riescono finalmente a far concorrenza a OpenAI e Microsoft e tutti gli altri, non metteteci i bastoni fra le ruote. L'attività di lobbying ha avuto successo grazie alla pressione politica soprattutto della Francia. Certe ruvidezze dell'AI Act che andavano contro Mistral sono state limate o addirittura eliminate.
Ma la cosa bella è che è stata proprio dichiaratamente motivata, dicendo perché noi vogliamo tutelare le realtà europee,
noi vogliamo essere i campioni dell'Europa e mostrare che ce la possiamo fare anche senza la Silicon Valley. Bene, AI Act quasi approvato. Pochi giorni dopo Mistral annuncia la sua partnership con Microsoft, che investirà centinaia di milioni di euro in Mistral e avrà, come già fatto con OpenAI, l'esclusiva sull'utilizzo dei prodotti di Mistral. Anche gli europarlamentari si sono inferociti, sono diventati furiosi, anche perché in conclusione, se questo accordo è stato ufficializzato pochi giorni dopo il varo dell'AI Act, il sospetto è che mentre Mistral diceva noi siamo i campioni dell'Europa, aiutateci, salvaguardateci, in verità stesse già contrattando con Microsoft.
Molto molto probabile. E le cose non vanno molto meglio dall'altra parte dell'Atlantico, perché dopo la causa del New York Times nei confronti di OpenAI, ci si sono aggiunti anche The Intercept, ricordiamo, grandiosa testata che molto vicina a Edward Snowden,
così.
Rostori, Alternate, insomma, sono partite nuove accuse nei confronti di ChatGPT perché riprodurrebbe i loro articoli parola per parola o quasi, quindi un problema che è lo stesso che ha citato il New York Times. Il punto qual è? Che il dataset, quindi diciamo la raccolta di dati sulla base del quale è stato addestrato ChatGPT, comprende anche i giornali, e qua come al solito abbiamo un problema che noi ci siamo sempre battuti contro il copyright, ma per superarlo il copyright, non per disintegrarlo in sto modo qua, facendo far soldi.
Noi siamo contrari al copyright perché siamo a favore della diffusione libera del sapere e della conoscenza, non per far arricchire i colossi della Silicon Valley dell'intelligenza artificiale, soprattutto a scapito del giornalismo che già non se la passa benissimo. Quindi, io sono estremamente curioso di vedere come andrà a finire questa vicenda, perché sono convinto da una parte che dal punto di vista almeno in punta di diritto il New York Times e le altre testate abbiano buone chance di farcela, dall'altra parte faccio fatica a immaginarmi i giudici statunitensi che mettono così massicciamente i bastoni tra le ruote nei confronti delle aziende che stanno sviluppando la più grande tecnologia, la più importante tecnologia dei nostri giorni. È un clash di interessi molto interessante.
E parlando di crash di interessi, aspetta, oggi mi sa che la mettiamo due volte.
Ah sì?
Elon Musk, perché oltre a sfottere il suo amico Mark Zuckerberg per il down dei server, ha fatto anche altro, ha fatto causa a OpenAI, in questo caso non perché OpenAI abbia pubblicato qualcosa, ma perché ha detto in buona sostanza che non ha rispettato la logica del non profit.
Allora è vero, io non so se sia un crimine o insomma se abbia infranto qualche legge OpenAI, io non ne ho la più pallida idea, sono rimasto un po' perplesso da questa cosa di Elon Musk, tanto più che l'ha fatta Elon Musk, e quindi sono sempre di default, sono perplesso dalle cose che fa Elon Musk. Però il concetto è, certo, OpenAI nasce come no profit, tra l'altro con la missione di sviluppare un'intelligenza artificiale open source, quindi aperta a tutti, visualizzabile da tutti, modificabile, eccetera, eccetera. Poi cosa succede? Sam Altman, altro fondatore di OpenAI, e Elon Musk litigano, Elon Musk se ne va e OpenAI in tempi abbastanza rapidi passa da no profit a for profit, anche se con qualche magheggio in stile scatole cinese, nel senso c'è una no profit che comanda,
esatto,
una più piccola azienda for profit, che però di fatto è tutto ciò che conta, e da open source diventa chiusa, blindata, ormai non ti dicono neanche più quali sono le specifiche tecniche dei sistemi che sviluppano. Ora, è un tradimento della missione con cui era nata OpenAI? Sì. Elon Musk evidentemente ha risentito, comunque si diverte a mettergli i bastoni fra le ruote. Se tutto questo veramente sia un reato o OpenAI abbia infranto qualche legge, non ne ho più pallida idea.
Neanche io, però col sistema giudiziario statunitense
tutto può succedere.
Allora, in zona Cesarini mettiamo il terzo brano di questa sera, fra un po' arriveremo a due, vabbè, andiamo così. Allora, io prendo spunto dalla segnalazione di Max, che saluto, che ha scritto a diretta popolarenetwork.it, mi confondo, non so perché abbiamo due domini in questa radio, però vai a capire, un giorno lo chiederò a Sambu, facendo le congratulazioni alla nuova direttrice, prima direttrice donna di Radio Popolare, Lorenza Ghedini. Noi ci accodiamo alle congratulazioni e secondo me, visto e considerato che è la settimana dell'8 marzo, che c'è stata quel bel passaggio parlamentare in Francia, che ha inserito in Costituzione un diritto sacrosanto, ci ascoltiamo un gruppo tutto al femminile, naturalmente sono Le Hall. Oh, make me over.
Get my
sono le 21:46 minuti, abbiamo ancora un po' di minuti per parlare di cose varie. Allora, cominciamo dalla notizia che a me ha fatto molto piacere, perché dicevamo prima che i giudici statunitensi spesso sono imprevedibili. Ecco, il giudice Phyllis Hamilton, o la giudice, penso, Phyllis Hamilton, è decisamente imprevedibile, perché ha fatto una cosa che nessuno si aspettava. Allora, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare sanno più o meno che cosa sia Pegasus e chi sia NSO Group, o meglio cosa sia NSO Group, però lo ripeto, Pegasus è uno spyware di Stato utilizzato da vari governi, non tutti particolarmente democratici, ecco. Per capirci, sarebbe stato utilizzato anche per spiare indirettamente Jamal Khashoggi, per poi fare l'agguato che ha portato al suo assassinio. E NSO Group è la società israeliana che lo vende e pare lo gestisca anche. Perché dico pare? Perché se gestisca o meno l'utilizzo dello spy è uno dei temi che si dovevano decidere in questo processo che Meta, WhatsApp in particolare, ha avviato proprio contro NSO Group. Si sta trascinando da un mare di tempo, ogni tanto ci sono degli aggiornamenti che arrivano, ma questo è abbastanza clamoroso, perché a un certo punto il tribunale ha sancito che NSO Group deve dare il codice sorgente, quindi per capirci, non so come definirlo, il codice sorgente in altra maniera, il codice nativo,
sì, cioè tutto ciò che ti può permettere di ricostruire da zero,
esatto, di vedere come funziona dentro, sì, questo malware a WhatsApp, perché ci potrebbero essere delle funzionalità di Pegasus che sfruttano delle vulnerabilità di WhatsApp, e quindi WhatsApp avrebbe tutto il diritto di sapere quali sono queste vulnerabilità che vengono utilizzate. Qual è il punto? Beh, che per la sua natura, diciamo, Pegasus è considerato una sorta di segreto di Stato.
Eh sì, beh, certo, perché tra l'altro queste sorte di, diciamo così, cyber armi sono proprio anche soggette spesso alle stesse regole che regolamentano, scusate il gioco di parole, le armi, quindi è comprensibile che ci siano queste limitazioni.
Ma in questo caso il giudice è andato oltre. Unico pacco, prima di gioire, è che dovrà fornire il codice sorgente di quello che era il malware nel periodo cui fa riferimento, dei fatti cui fa riferimento il processo, quindi tra il 29 aprile del 2018 e il 10 maggio del 2020.
Okay.
Quindi la versione nuova di Pegasus. No.
Se la tengono, quindi insomma io non posso, no, perché già mi stavo immaginando che Meta mette le mani sul codice sorgente di Pegasus e dopo un paio di mesi magicamente compare un Andromeda, no? per dirla con i Cavalieri dello Zodiaco,
sì.
Uguale però fatto da Meta, ma questo ovviamente è una battuta.
No, lasciate la palla per le tante gioie di ChatGPT.
Le tante gioie di ChatGPT, allora da quando ormai quasi un anno e mezzo fa è comparso ChatGPT, non si fa altro che cercare di capire quale sarà l'impatto sul mondo del lavoro dei large language model come ChatGPT e più in generale dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi un ricercatore che opera su un blog che si chiama Bloomberry.com ha avuto un'idea. Facciamo un tentativo, facciamo una cosa, andiamo a vedere come sono cambiate in questo anno e mezzo le offerte di lavoro su una piattaforma dedicata ai freelance come Upwork, che è una di quelle tante piattaforme in cui i freelance possono trovare annunci di lavoro di vario tipo, tutti però caratterizzati dall'essere appunto lavori autonomi. Che cosa ho scoperto, Marco? Bruttissime notizie.
Aia.
Allora, i lavori che sono maggiormente calati nel corso di quest'anno e mezzo e che quindi vengono messi in correlazione con l'avvento di ChatGPT sono i lavori di scrittura.
Ma va?
Allora, la richiesta di lavori di scrittura nell'anno e mezzo da cui è comparso ChatGPT è calata del 34%.
Non male.
Allora, secondo me è un fenomeno momentaneo, nel senso che adesso, come tra l'altro sai anche tu, adesso sono tutti presi dalla sbornia di dire non abbiamo più bisogno di gente che scriva, tanto lo fa ChatGPT. Poi sperimenti un po' ChatGPT e dici no, aspetta.
Forse ho bisogno di qualcuno che esatto, sappia scrivere.
Forse sono andato un po' troppo di corsa. Al secondo posto, con un comunque pesante meno 18%, ci sono i traduttori, e quindi anche lì pessime notizie per chi lavora più o meno nel nostro settore. E tra l'altro lì è un po' diverso, perché adesso la traduzione la può fare un sistema automatico, basta che poi effettivamente ci sia un supervisore. Poi con meno 16% cioè il customer service, ovvero il servizio clienti, che con sommo scorno di tutti gli utenti di qualunque servizio, il servizio clienti sta venendo sostituito dai chatbot. Io non so te, ma io i chatbot e il servizio allora, clienti li uso soltanto per dirgli fammi parlare con un essere umano, ti prego, perché sennò spacco il computer.
Sì, e allora io devo dire che mi è capitato qualche settimana fa che mi avessero bloccato un minuscolo conto Bitcoin di criptovalute. Che ho ed ero entrato in una sorta di limbo, nel senso che non mi faceva entrare fino a quando io non gli fornivo una carta d'identità che riportasse il mio codice fiscale. Siccome io avevo la carta d'identità vecchia, quella cartacea, me l'hanno rifatta proprio l'altro ieri praticamente, non riuscivo, e cercare di parlare col chatbot era frustrante, c'erano dei tempi di attesa siderali per poter parlare con un operatore che poi fra l'altro sarebbe stato statunitense, quindi vai a spiegare cos'è la vecchia carta d'identità in Italia, sarebbe stato da suicidarsi. Ho semplicemente contato sull'intelligenza naturale, nel senso che io ho caricato sia la carta d'identità che il tesserino sanitario, ho detto raga fate 2+2.
Ha funzionato?
Sì, senza dirmi niente a un certo punto mi hanno sbloccato il conto.
Perché ho come il sospetto che non ci fosse dietro un'intelligenza artificiale a valutare quello che stava succedendo, ma un essere umano, perché altrimenti un'intelligenza artificiale avrebbe detto no, non è quello che ti ho chiesto, fine. Infine, social media manager con però un più leggero meno 7%, comunque anche loro sono in calo. Ora, ovviamente questo non è uno studio che ha valore statistico, prendetelo con le pinze, prendetelo con le molle, prendetelo come volete, però insomma inizia a essere una cosa significativa. E ovviamente quello che colpisce di più è che nell'epoca della automatizzazione dei lavori, quelli a essere colpiti di più sono almeno una parte, una quota di lavori creativi, non di lavori di bassissimo livello, non di lavori ripetitivi, non di lavori alienanti, no, di lavori di scrittura, di traduzione oppure di relazione con le persone come quella del servizio clienti. Quindi l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo del lavoro in un modo che è praticamente opposto a quello che era stato previsto una decina d'anni fa.
Ma guarda, io ho avuto occasione di parlarne su questo tema proprio lo scorso 28 febbraio, l'avevano lanciata anche da questi microfoni, e abbiamo fatto un interessante confronto su questo, anche perché c'era Silvia Pareschi che fa la traduttrice. Ecco. Lei fa la traduttrice a livelli, cioè, De Lillo, McCarthy, roba grossa. Il problema è veramente quello che dicevi tu, la sbornia, nel senso che in questo momento ci sono tutte le aziende, ci sono le case editrici, ci sono le agenzie che hanno visto, gli è stato fatto sventolare davanti il miraggio di risparmiare un mare di soldi. E l'impressione però è che sia tutto basato sull'hype, cioè nessuno ha provato a lavorarci. Io ho in mente il feedback di Silvia che dice è un disastro se provi a fare, anche con gli algoritmi più avanzati, anche pensando di utilizzarli come semilavorati, che è questa la narrazione che passa. Cioè a oggi dicono il giornalista non sparisce, però l'articolo te lo scrive metà ChatGPT, poi tu lo sistemi perché tu ne sai, perché, dunque quella roba lì. Ci sono tutta una serie di problemi che non sono così evidenti ai non addetti ai lavori, e farlo capire è un gran casino.
Guarda, secondo me per provare un attimo a sistematizzare quella che è la situazione nel momento in cui, come noi facciamo, utilizziamo effettivamente questi strumenti anche per lavoro, gli stadi sono tre. Allora, se vogliamo scrivere articoli originali, articoli di approfondimento, articoli di analisi, non puoi utilizzare ChatGPT perché non può creare nulla di originale. Potendo solo rimasticare il database a sua disposizione, tu non puoi chiedere a ChatGPT per esempio quali prevedi che saranno le conseguenze del Digital Markets Act che entra in vigore dopodomani. Non può, ti scriverà una roba che non sta né in cielo né in terra, magari qualcosa indovina, qualcos'altro no, ma non sa che cosa sta scrivendo. Quella cosa lì la può fare un giornalista che può produrre materiale nuovo, che sa quello di cui sta parlando, quindi lì ci sono solo giornalisti. Traduzione di romanzi, non è il mio campo, ma non puoi tradurre un romanzo con l'intelligenza artificiale, perché ci vuole, si tratta di un romanzo, si tratta di un'opera creativa, artistica, proprio per definizione. Quello che puoi fare semmai è utilizzarlo come un piccolo assistente in cui ogni tanto c'è una frase che non riesci a sciogliere, gliela butti lì, ma non puoi fargli fare il grosso del lavoro. Un pochino diverso la questione magari della traduzione dei saggi o soprattutto dei saggi più tecnici, perché in quel caso magari puoi utilizzarlo in maniera un po' massiccia, ma sempre, come abbiamo ripetuto mille volte, come un assistente, solo ed
esclusivamente
come un assistente ubriaco che poi va preso sotto il braccio e gli va detto ok adesso fermati che ci penso io e ricontrolli tutto, con il risultato che poi a volte
perdi quasi tempo a controllare,
esatto, che... quasi non ne vale la pena.
Abbiamo ancora due minuti e quindi sigla.
Doppietta
oggi. Allora, fra l'altro, su Telegram qualcuno mi segnala che abbiamo... uno di noi due ha detto cartaceo? Tu?
Tu hai detto carta d'identità cartaceo.
Ah, ok, va bene. No, okay, una parolaccia. No, temo di essere stato io.
No, forse sono stato io lo dico sempre. Perché non si può?
No, Alessandro diceva una parolaccia per questa trasmissione.
Vabbè.
Mentre Marco ci scrive, ho chiesto a ChatGPT gli ultimi 10 versi della Divina Commedia e ha miseramente sbagliato.
Nel mezzo del cammin di...
No, gli ultimi.
No, infatti, perché...
Ah, ok, no, vabbè, ha cominciato. Senti, perché abbiamo messo la sigla? Beh, perché c'è un altro mirabolante annuncio di Elon Musk.
Bellissimo.
È fantastico. Allora, X adesso, già l'avevo offerta come funzionalità a chi pagava la spunta blu, ma offre chiamate e videochiamate gratis per tutti.
Wow, visto che nessuno al mondo utilizza WhatsApp, ne sentivamo assolutamente il bisogno.
C'è un problemino secondo me. Io la prima cosa che ho pensato quando ho visto sta cosa, ma non è che corre il rischio di entrare nel Digital Markets Act? Per
no.
Tutta quella storia per cui deve essere interoperabile poi con gli altri?
Beh, allora rischia, nel senso, per il momento non entra, non è tra le società individuate, ma è tra le prossime che devono essere messe sotto analisi dall'Unione Europea. Comunque io mi inserisco le videochiamate su X, che voglio vedere
no.
Chi diavolo mai le userà, chi ne sente, pure Instagram ti offre la videochiamata, proprio non se ne sente il bisogno che le offra anche X, però questa la metto nell'elenco delle varie funzionalità che Elon Musk ha deciso di voler utilizzare. Ricordiamo che X doveva diventare la super app da usare anche per i pagamenti, a un certo punto doveva diventare anche un'app di incontri in stile Tinder, adesso deve diventare anche un'app di videochiamate, tanto ogni giorno c'è una nuova funzione.
Vabbè, vedremo come andrà. È diventato rosso il countdown.
Vedo.
Allora, con una gestione del tempo sempre più rocambolesca, sì, in questa trasmissione, ma ormai ci stiamo specializzando in questo. Io ricordo che il qui presente Andrea Daniele Signorelli è anche autore di un podcast, questo è il modo in cui lo paghiamo, abbiate pazienza, e che si sveglia ogni giorno alle 4.55 del mattino per fare click su Invia Pubblica, e il podcast si chiama Crash, la chiave del digitale. Di che parli domani?
Domani si parla di libertà d'espressione sui social. Da una parte appunto il Digital Services Act, che impone nuove regole ferre per i social network per abbattere disinformazione, teorie del complotto e quant'altro. Dall'altro i social network che se ne stanno lavando le mani, stanno facendo marcia indietro, stanno smantellando tutto.
Sai che lavando le mani è stato elegante, perché
stato
immediatamente
elegante.
Un neurone mi ha detto altro.
Avevi paura che usassi altro.
Sì.
Qual è l'equilibrio? Qual è la soluzione giusta? Esiste una soluzione giusta? Domani su Crash.
Va bene, e invece per questa sera noi abbiamo finito.
Concluso.
Quindi un saluto da Marco Schiaffino.
E da Andrea Daniele Signorelli.
Noi vi lasciamo alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue come al solito con l'altro martedì e poi con le news della notte a cura di Viviana Astazzi. Ciao.
Ciao.